Buongiorno amiche e amici di Radio Città Aperta, io sono Giovanna Montalbano e questa è Press Corner, la nostra rassegna stampa commentata. Sentenza storica negli USA, leggo da Il Post. L'ex agente di polizia Derek Chauvin è stato dichiarato colpevole per la morte di George Floyd, l'uomo afroamericano ucciso il 25 maggio del 2020 durante un arresto a Minneapolis, in Minnesota. Chauvin è stato dichiarato colpevole di omicidio involontario di secondo grado, che prevede una pena massima di 40 anni di carcere, e di omicidio di terzo grado, pena massima 25 anni, e omicidio colposo, pena massima 10 anni. Il verdetto è stato comunicato dalla giuria martedì pomeriggio, il giorno successivo alla fine del dibattimento. La pena a cui sarà condannato Chauvin sarà però decisa tra 8 settimane dal giudice che ha preceduto il processo. L'esito del processo era molto atteso perché la morte di Floyd aveva generato manifestazioni in tutti gli Stati Uniti che erano diventate in breve tempo proteste sempre più alte, ampie contro le violenze, gli abusi e le discriminazioni nei confronti delle persone nere. In vista del verdetto e di possibili nuove manifestazioni in tutta la città di Minneapolis era stata molto aumentata la presenza di polizia e forze dell'ordine. Dopo la lettura del verdetto, Chauvin è stato ammanettato e il giudice ha deciso che resterà in carcere fino all'udienza che stabilirà la sua condanna. Beh, una notizia molto importante, ma credo che nessuno di noi ci si sarebbe aspettato il contrario, visto l'enorme scalpore che ha suscitato tra l'opinione pubblica la notizia di questo omicidio, per la brutalità in cui è stato ucciso e per insomma, i problemi che l'America da secoli di razzismo deve affrontare, si deve ritrovare ad affrontare. Ma se noi andiamo a vedere la Mapping Police Violence e notiamo che in questo 2021 319 persone sono già state uccise dalla polizia. La maggior parte di queste persone sono persone di colore e persone ispaniche, e coloro che non avevano armi con sé tra queste persone uccise sono proprio le persone di colore e le persone ispaniche, al contrario delle persone di etnia bianca. Insomma, questo ci dovrebbe dare da pensare. È molto curioso, può suscitare un amaro pensiero l'arringa finale del difensore del poliziotto, in cui sostiene che bisognava guardare ai 17 minuti che precedevano l'omicidio, sostenendo che Floyd fosse sotto effetto di droghe, come se questo fosse sufficiente ad uccidere un essere umano. Beh, d'altronde il pensiero degli americani che possono avere influenza nelle scelte politiche e sociali del paese è questo sostanzialmente. Questa sentenza può essere l'inizio di un cambiamento, ma è solo un afflato. Bisogna veramente poi andare a valutare come procederà il governo americano rispetto ad alcune scelte importanti e urgenti da fare, non solo nella riforma della polizia, ma anche nell'inculcare nuovi ideali di armonia tra etnie diverse, di persone che fanno parte della stessa nazione, che quindi sono americani a tutti gli effetti. Israele arma la Grecia, festeggia Leonardo, da un articolo del Manifesto di Michele Giorgio. Festeggiavano ieri i vertici di Leonardo, azienda del settore militare di cui è maggior azionista il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano. Il titolo in borsa di Leonardo è salito del 3,52 grazie all'accordo del valore di 1,35 miliardi di euro, siglato venerdì da Grecia e Israele, che coinvolge anche l'azienda italiana. Nel centro di addestramento per l'aviazione ellenica, che verrà costruito e gestito per 22 anni dal Ministero della Difesa di Tel Aviv e dall'appaltatore israeliano Elbit Systems ci saranno anche 10 velivoli da addestramento M346 di Leonardo. Sono 300 i milioni di euro che incasserà l'azienda italiana che quest'anno punta a ordini per 14 miliardi di euro. La parte del leone sarà di Israele, il ministro della difesa Benny Gantz non ha nascosto la soddisfazione per il livello di cooperazione raggiunto con la Grecia. Sono certo, ha previsto, che l'accordo rafforzerà i rapporti tra Israele e Grecia. Elbit riammodernerà i velivoli T-6 della Grecia e fornirà anche addestramento, simulatori e supporto logistico. Domenica le forze aeree israeliane e greche hanno avviato una esercitazione congiunta in Grecia, proseguendo la collaborazione già vista a Creta quando i piloti delle due parti si erano addestrati insieme ad aggirare una batteria S-300. Il sistema di difesa aerea di fabbricazione russa dispiegato anche in Siria e Iran. Nelle scorse settimane si sono svolte anche manovre navali congiunte. Israele, Grecia e Cipro hanno avanzato negli ultimi mesi i piani per ricostruire un cavo elettrico sottomarino da 2000 MW e un gasdotto sottomarino di 1900 km, progetto ai quali la rivale Turchia ha replicato, inviando navi per la prospezione del gas in acque rivendicate dalla Grecia e di perforazione in un'area in cui Cipro rivendica i diritti esclusivi. Grecia e Turchia, entrambe nella NATO, l'anno scorso erano arrivate vicine ad un nuovo conflitto armato, ma le tensioni poi si sono allentate. L'accordo militare tra Tel Aviv e Atene del valore di 1,35 miliardi di euro rientra indirettamente nella partnership al centro dell'incontro ospitato la scorsa settimana nella città cipriota di Paphos, che ha visto aggiungersi ai ministri degli esteri di Cipro, Grecia e Israele il capo della diplomazia degli Emirati, Anwar Gargash, una presenza che ha confermato quanto la sicurezza e gli accordi militari siano i pilastri veri dell'accordo di Abramo, la recente normalizzazione dei rapporti tra Israele e quattro paesi arabi. La leadership israeliana e Paphos è stata evidente. Questa nuova partnership strategica si estende dalle rive del Golfo Persico al Mediterraneo e all'Europa. Questo incontro è uno dei risultati dei cambiamenti avvenuti in Medio Oriente nell'ultimo anno, ha sottolineato nel suo intervento il ministro degli esteri israeliano Ashkenazi. Siamo geograficamente vicini, ha aggiunto, e condividiamo una visione simile del Medio Oriente e del suo futuro. Ashkenazi non ha mancato a Paphos di ribadire che Israele farà di tutto per impedire che l'Iran possa dotarsi di armi nucleari, lasciando intendere che non esiterà a usare anche la forza militare. Ha sorvolato sul fatto che il suo paese è l'unico in Medio Oriente a possedere ordigni atomici e che la sua centrale a Dimona non è soggetta a controlli internazionali. Il suo collega emirato Gargash ha poi confermato che i rapporti con lo Stato ebraico equivalgono a una visione strategica alternativa, volta a rafforzare la sicurezza regionale. Vedremo nei prossimi giorni come reagirà la Turchia a queste nuove relazioni politiche, che poi così nuove non sono. Interessante notizia di Pagine Esteri, il nuovo quotidiano di Michele Giorgio, di Medio Oriente, che parla di Medio Oriente, Africa, Mediterraneo e del mondo. USA, promessa mancata, Biden fa retromarcia sui rifugiati. L'amministrazione Biden ha deciso venerdì 16 aprile di rompere la sua promessa di revocare i rigidi limiti imposti da Donald Trump all'ingresso dei rifugiati nell'anno fiscale che termina a settembre. Il nuovo presidente ha ribaltato l'impegno di aumentare le ammissioni da 15.000 a 62.500 e ora è in forte dubbio che mantenga la promessa, fatta durante la campagna elettorale, di portarle a 125.000 il prossimo anno. I segnali di questa retromarcia erano nell'aria da qualche giorno, anche se Jen Psaki, la portavoce della Casa Bianca, rispondendo l'8 aprile a una domanda sul tema di Caitlin Collins della CNN, aveva ribadito l'impegno della presenza di aumentare la quota. Sul New York Times del 16 aprile Zolan Cano-Youngs e Miriam Jordan riportano che un alto funzionario spiega che nell'amministrazione è cresciuta la preoccupazione per l'ondata ai valichi di frontiera di minori non accompagnati, che si sta rivelando eccessiva al punto da aver già travolto l'ufficio per i rifugiati del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani. Biden cambierà le sottocategorie per gli slot dei rifugiati creati dall'amministrazione Trump, che aveva dato la priorità agli iracheni impiegati dall'esercito americano e alle persone principalmente cristiane che affrontano la persecuzione religiosa. Ma la nuova classificazione ha anche squalificato la maggior parte degli altri rifugiati musulmani africani. Biden finora ha annunciato e attuato politiche popolari come l'accelerazione della somministrazione dei vaccini alla popolazione e l'American Rescue Plan, che prevede un ampio impegno di spesa pubblica. La questione dei rifugiati, al contrario, è una delle sue priorità annunciate prima delle presidenziali, che non riscuote consenso tra gli statunitensi, come indica un sondaggio di qualche settimana fa del Morning Consult. E questo con ogni probabilità è il motivo che spinge Biden a fare marcia indietro proprio quando il fanatismo anti-immigrati è in ripresa. La Fox News, emittente di destra, è tornata con forza a rilanciare la tesi degli stranieri che puntano a sostituirsi ai bianchi anglosassoni negli Stati Uniti, di cui si è fatto portavoce in particolare il senatore repubblicano del Wisconsin, Ron Johnson. Questo crescente sentimento, combinato all'indignazione della destra per ciò che accade ai confini, ha spinto Biden a capitolare. Placare il fanatismo in questo modo non funzionerà, piuttosto lo incoraggerà. Ripristinare l'anima della nazione non può significare semplicemente spodestare Trump, deve significare anche invertire le politiche che la passata amministrazione ha messo in atto per far diventare legge la sua concezione razziale e settaria della cittadinanza americana. Se Biden non riuscisse a revocare queste politiche semplicemente perché teme le critiche di coloro che hanno reso possibile la crudeltà di Trump, sarà a dir poco codardia, sottolinea con il disappunto il portale progressista Alternet. L'amministrazione Biden-Harris sta aprendo altri campi di detenzione per rinchiudervi i bambini migranti. L'avamposto di confine di McAllen, dove l'amministrazione Trump attuava le famigerate separazioni, è chiuso, ma non per sempre, per ristrutturazioni. Intanto, denuncia la rivista Counterpunch in un servizio del 4 aprile firmato dalla docente di diritto Lee Hall, e aggiunge che migliaia di minori non accompagnati andranno nelle caserme militari di Fort Bliss. Al momento, aggiunge la rivista, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha la custodia di 11.800 minori in più di 100 siti a livello nazionale. HHS riceve i bambini dalla Custom and Border Protection, una componente del Department of Homeland Security, quindi l'ufficio per il reinsediamento dei rifugiati, pone in una sorta di quarantena i minori non accompagnati, li trattiene fino a quando non compiono 18 anni o vengono espulsi, a meno che non si riesca a trovare parenti o altri sponsor disposti a ospitarli per la durata dei loro casi giudiziari. È un articolo molto interessante, vi metterò il link nella pagina di Press Corner in questo podcast, in particolare perché è molto lungo e perché narra un po' la cronostoria di quello che è accaduto con l'immigrazione negli Stati Uniti negli ultimi 20 anni. Direi che predicare bene e razzolare male è tipico dei presidenti degli Stati Uniti. In propaganda elettorale non ci sono limiti e tutto è concesso. Il problema è che i programmi elettorali devono essere realizzabili. Se poi ci si trova a dover affrontare una crisi emergenziale di questa portata, non avendo gli strumenti e nessun progetto che possa sostenerla, è chiaro che sì, che diventa molto difficile riuscire a smistare minori e rifugiati, adulti, in un territorio che è ostile non soltanto per una questione di opinione pubblica, come giustamente fa notare Giorgio, menzionando alcuni quotidiani, alcuni e parte della informazione statunitense. Poi il fatto che l'opinione pubblica sia contraria a questi nuovi ingressi, che nonostante tutto erano stati al centro della campagna elettorale di Biden, anche questo da valutare. E in questo modo Biden non fa altro che incrementare l'odio nazionale nei confronti di chi ha bisogno di costruire un futuro nuovo in un altro territorio, o che comunque ha il diritto di potersi spostare, dovrebbe avere il diritto di potersi spostare nel globo senza per questo dover subire questo tipo di trattamento e questo tipo di violenze che l'America e l'Europa continuano a perpetrare indisturbate. Andiamo in Afghanistan adesso, dopo 20 anni un paese in ginocchio di Sergio Scorza da contropiano. La NATO ha deciso di ritirare le truppe dall'Afghanistan dopo 20 anni, come annunciato dal ministro degli esteri Luigi Di Maio. Lasceranno il paese anche quelle italiane. Si ritireranno naturalmente pure quelle statunitensi, con il presidente Joe Biden che ha già fissato il limite temporale decisamente significativo l'11 settembre del 2021. Ma quanto è costata all'Italia la missione ventennale in Afghanistan? Il costo ufficiale della partecipazione alle missioni militari in Afghanistan a partire dal novembre 2001 al 2014 è stato di 8 miliardi e 500 milioni di euro, vale a dire ben oltre 1 milione di euro al giorno in media. A cosa è servita? Il complesso militare industriale per un business stabile nel tempo ed a fare gli ascari dell'imperialismo USA, non certo all'Afghanistan. L'Afghanistan è al 170° posto su 189 paesi nell'indice di sviluppo umano del 2019. La vulnerabilità è elevata, i livelli di povertà sono altissimi, l'insicurezza alimentare è diffusa e l'accesso all'acqua potabile e alle strutture igienico-sanitarie limitate. I disastri naturali come alluvioni e terremoti sono frequenti, alcune parti del paese sono ancora controllate dai miliziani talebani. E last but not least, le donne afghane sono in una condizione peggiore che 40 anni fa. Oltre 40 anni di conflitto hanno avuto un impatto su diverse generazioni e si riflette in un allarmante aumento delle vittime tra i minori negli ultimi anni. Si stima che a fine 2020 saranno 14 milioni gli afghani che avranno bisogno di aiuti umanitari. Al di là del terribile costo in termini di vite umane, il conflitto ha colpito anche tutti gli aspetti della vita dei bambini, che si ritrovano ad affrontare ancora enormi ostacoli nell'accesso ai servizi di base, come l'assistenza sanitaria e l'istruzione. Più di un terzo della popolazione vive a più di 2 ore dalla struttura sanitaria più vicina, e anche prima della pandemia, circa 3.700.000 bambini, quasi la metà di tutti quelli che in età scolare, non erano iscritti a scuola. Immaginate quindi quanto sia difficile curarsi anche per le malattie più comuni ed andare a scuola, fattore fondamentale per la costruzione di un futuro. In questo contesto, la pandemia da Covid ha esacerbato una situazione già disperata. Il conflitto ha avuto anche un impatto devastante sulla salute mentale e sul benessere psicosociale di milioni di uomini, donne e bambini. Beh, diciamo che questo è avvenuto un po' dappertutto. Grandi notizie oggi, bisogna, è necessario che i governi adottino misure impopolari, che l'opinione pubblica venga forgiata da cultura reale e non da notizie velocissime che hanno poco a che fare con la realtà delle cose. Bisogna creare un clima di tolleranza e di apertura in questo momento così difficile da affrontare. Le promesse vanno mantenute, dovrebbe essere una costante di chi viene eletto, dovrebbe, in chi viene eletto, dovrebbe essere un impegno politico dei governi europei, in questo caso per esempio del governo italiano, come primo eletto del governo greco e dei campi di concentramento che abbiamo noi in Europa. Purtroppo è una questione talmente delicata quella della migrazione, come abbiamo visto anche in America, che dovrebbe essere l'intera Europa a occuparsene e non pretendere che ogni nazione pensi e ragioni secondo le sue necessità, i suoi bisogni. Bisognerebbe creare veramente questo. Probabilmente dovrebbe essere il primo scopo di questa Europa, che a quanto pare si sta emancipando in qualche modo anche attraverso questa mole massiccia di aiuti che sta inviando ai paesi che hanno più bisogno. Vedremo cosa accadrà. Noi attendiamo con trepidanti il 30 aprile. E il mio tempo è finito, vi auguro buon proseguimento e non continuate ad ascoltare, e continuate ad ascoltare Radio Città Aperta. Buona giornata.